Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Amici carissimi, bentrovati. Come ogni mercoledì, l'appuntamento consueto è con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati da Angela Ambrogetti con voi in studio, da Gaetano Paradisi alla console. Diversi gli appuntamenti della settimana per Benedetto XVI. Noi come sempre iniziamo con l'udienza generale, con la catechesi di questa mattina e con anche la presentazione del Catechismo per i giovani per la GMG di Madrid. Ma iniziamo subito con la catechesi del Papa dedicata quest'oggi alla santità. Che cosa vuol dire essere santi? Come si diventa santi? Ascoltiamo insieme.
Nelle udienze generali di questi ultimi 10 anni ci hanno accompagnato le figure di tanti santi e sante. Abbiamo imparato a conoscerli più da vicino e a capire che tutta la storia della Chiesa è segnata da questi uomini e donne che con la loro fede, con la loro carità, con la loro vita sono stati dei fari per tante generazioni e lo sono anche per noi. I santi manifestano in diversi modi la presenza potente e trasformante del risorto, hanno lasciato che Cristo afferrasse così pienamente la loro vita da poter affermare con San Paolo: non vivo più io, ma Cristo vive in me. Seguire il loro esempio, ricorrere alla loro intercessione, entrare in comunione con loro, ci unisce a Cristo, dal quale, come dalla fonte, dal capo, promana tutta la grazia e tutta la vita dello stesso popolo di Dio. Al termine di questo ciclo di catechesi, vorrei allora offrire qualche pensiero su che cosa è santità. Cosa vuol dire essere santi? Chi è chiamato ad essere santo? Spesso si è portati ancora a pensare che la santità sia una meta riservata a pochi eletti. San Paolo invece parla del grande disegno di Dio e afferma: in Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi, immacolati, di fronte a Lui nella carità, e parla di noi tutti. Al centro del disegno divino c'è Cristo, nel quale Dio mostra il suo volto. Il mistero nascosto nei secoli si è rivelato in pienezza nel Verbo fatto carne. E poi dice Paolo: è piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui, in Cristo, tutta la pienezza. In Cristo il Dio vivente si è fatto vicino, visibile, ascoltabile, toccabile, affinché ognuno possa attingere dalla sua pienezza di grazia e di verità. Perciò tutta l'esistenza cristiana conosce un'unica suprema legge, quella che San Paolo esprime in una formula che ricorre in tutti i suoi scritti: in Cristo Gesù. La santità, la pienezza della vita cristiana, non consiste nel compiere imprese straordinarie, ma nel unirsi a Cristo, nel vivere i suoi misteri, nel fare nostri i suoi atteggiamenti, i suoi pensieri, i suoi comportamenti. La misura della santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi, da quando con la forza dello Spirito Santo modelliamo tutta la nostra vita sulla sua. E l'essere conformi a Gesù, come afferma San Paolo, quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. E Sant'Agostino esclama: viva sarà la mia vita tutta piena di te. Il Concilio Vaticano II nella Costituzione sulla Chiesa parla con chiarezza della chiamata universale alla santità, affermando che nessuno ne è escluso, e dice: nei vari generi di vita e nelle varie professioni un'unica santità è praticata da tutti coloro che sono mossi dallo Spirito di Dio e seguono Cristo, povero, umile e carico della croce, per meritare di essere partecipi della sua gloria. Ma rimane la questione: come possiamo percorrere la strada della santità, rispondere a questa chiamata? Posso farlo con le mie forze? La risposta è chiara. Una vita santa non è frutto principalmente del nostro sforzo, delle nostre azioni, perché è Dio il tre volte santo che ci rende santi. È l'azione dello suo Spirito Santo che ci anima dal di dentro, e la vita stessa di Cristo risorto che ci è comunicata e che ci trasforma. Per dirlo ancora una volta, con il Concilio Vaticano II, i seguaci di Cristo, dice il Concilio, chiamati da Dio non secondo le loro opere, ma secondo il disegno della sua grazia e giustificati in Gesù Signore, nel battesimo della fede sono stati fatti veramente figli di Dio e compartecipi della natura divina e perciò realmente santi. Essi quindi devono, con l'aiuto di Dio, mantenere nella loro vita e perfezionare la santità che hanno già ricevuta. Quindi la santità ha la sua radice ultima nella grazia battesimale, nell'essere innestati nel mistero pasquale di Cristo, con cui ci viene comunicato il suo spirito, la sua vita di risorto. San Paolo sottolinea in modo molto forte la trasformazione che opera nell'uomo la grazia battesimale e arriva a coniare una terminologia nuova, forciata con la preposizione con morti, con sepolti, con risuscitati, con vivificati, con Cristo. Il nostro destino è legato indissolubilmente al suo. Per mezzo del battesimo, scrive, siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma Dio rispetta sempre la nostra libertà e chiede che accettiamo questo dono e viviamo le esigenze che esso comporta. Chiede che ci lasciamo trasformare dall'azione dello Spirito Santo, conformando la nostra volontà alla volontà di Dio. Come può avvenire che il nostro modo di pensare e le nostre azioni diventino il pensare e l'agire con Cristo e di Cristo? Qual è l'anima della santità? Di nuovo, il Concilio Vaticano precisa, ci dice che la santità cristiana non è altro che la carità pienamente vissuta. Dice il Concilio: Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui o in Lui. Ora Dio ha largamente diffuso il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci fu dato. Perciò il dono primo e più necessario è la carità, con la quale amiamo Dio sopra ogni cosa il prossimo per amore di Lui. Ma perché la carità come un buon seme cresca nell'anima e fruttifichi, ogni fedele deve ascoltare volentieri la parola di Dio e con l'aiuto della grazia compiere con le opere la sua volontà, partecipare frequentemente ai sacramenti, soprattutto all'Eucaristia e alla Santa Liturgia, applicarsi costantemente alla preghiera, all'abnegazione di se stesso, al servizio attivo dei fratelli e all'esercizio di ogni virtù. La carità è infatti vincolo della perfezione e compimento della legge. Dirigi tutti i mezzi di santificazione, dà loro forma e li conduci al loro fine. Forse anche questo linguaggio del Concilio Vaticano II per noi è ancora un po' troppo solenne. Forse dobbiamo dire le cose ancora in modo più semplicemente. Che cosa è essenziale? Essenziale è non lasciare mai una domenica senza un incontro col Cristo risorto nell'Eucaristia. Questo non è un peso aggiunto, è luce per tutta la settimana. Non cominciare e non finire un giorno senza un almeno breve contatto con Dio. E nella strada della nostra vita seguire gli indicatori di strada che Dio ci ha detto nel decalogo letto con Cristo, che è soltanto l'esplicitazione di che cosa è carità in determinate situazioni. Mi sembra questa è la vera semplicità e grandezza della vita della santità, incontro col risorto domenica, inizio e fine del giorno, contatto con Dio, seguire nelle decisioni gli indicatori della strada che Dio ci ha dato, che sono solo forme di carità. Perciò il vero discepolo di Cristo di carità si caratterizza per la carità verso Dio e verso il prossimo. Questa è la vera semplicità, grandezza e profondità della vita cristiana, dell'essere santi. Ecco perché Sant'Agostino, commentando il capitolo quarto della prima lettera di San Giovanni, può affermare una cosa coraggiosa. Dilice et fac quod vis. Ama e fa che vuoi. E continua. Sia che tu taccia, taci per amore. Sia che tu parli, parli per amore. Sia che tu corregga, correggi per amore. Sia che perdoni, perdona per amore. Vi sia in te la radice dell'amore, poiché da questa radice non procedere può procedere se non il bene. Chi è guidato dall'amore, chi vive la carità pienamente, è guidato da Dio, perché Dio è amore. Così vale questa parola grande, digli quod vi fas, ama e puoi fare che cosa vuoi. Forse potremmo chiederci, possiamo noi con i nostri limiti, con la nostra debolezza, tendere così in alto? La Chiesa durante l'anno liturgico ci invita a fare memoria di una schiera di santi, di coloro cioè che hanno vissuto pienamente la carità, hanno saputo amare e seguire Cristo nella loro vita quotidiana. Essi ci dicono che è possibile per tutti percorrere questa strada. In ogni epoca della storia della Chiesa, ad ogni latitudine della geografia del mondo, i santi appartengono a tutte le età e ad ogni stato di vita. Sono volti concreti di ogni popolo, lingua e nazione, sono tipi molto diversi. In realtà, devo dire, anche per la mia fede personale, molti santi, non tutti, sono vere stelle nel firmamento della storia. E vorrei aggiungere per me non solo alcuni grandi santi che amo e conosco bene, sono indicatori di strada, ma proprio anche i santi semplici, cioè le persone buone che vedo nella mia vita, che non saranno mai canonizzati. Sono persone normali, per così dire, senza eroismo visibile, ma nella loro bontà di ogni giorno vedo la verità della fede. Questa bontà alla quale sono maturati nella fede della Chiesa è per me la più sicura apologia del cristianesimo e segno dove è la verità. nella comunione dei santi, canonizzati e non canonizzati, che la Chiesa vive grazie a Cristo in tutti i suoi membri, noi godiamo della loro presenza, della loro compagnia e coltiviamo la ferma speranza di poter imitare il loro cammino e condividere un giorno la stessa vita beata, la vita eterna. Cari amici, come è grande e bella e anche semplice la vocazione cristiana vista in questa luce. Tutti siamo chiamati alla santità e la misura stessa della vita cristiana. Ancora una volta San Paolo lo esprime con grande intensità quando scrive: a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Egli ha dato ad alcuni di essi apostoli, ad altri di essi profeti, ad altri ancora di essi evangelisti, ad altri di essi profeti, ad altri ancora di essi evangelisti, ad altri di essi pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Vorrei invitare tutti ad aprirsi all'azione dello Spirito Santo che trasforma la nostra vita, pese anche noi come tessere del grande mosaico di santità che Dio va creando nella storia, perché il volto di Cristo splenda nella pienezza del suo fulgore. Non abbiamo paura di tendere all'alto, verso le altezze di Dio. Non abbiamo paura che Dio ci chieda troppo, ma lasciamoci guidare in ogni azione quotidiana dalla sua parola, anche se ci sentiamo poveri, inadeguati, peccatori. Sarà Lui a trasformarci secondo il suo amore. Grazie.
Al termine dell'udienza generale, dopo la sintesi e i saluti nelle diverse lingue, il Papa ha incontrato gli editori e i collaboratori di UCAT, il Catechismo dei Giovani. Non abbiate timore, ha detto, di tendere all'alta meta della santità. Chiunque mantenga un contatto vivo con Cristo può diventare santo. Il Catechismo, il piccolo volume, è stato poi presentato nella sala stampa della Santa Sede. Studiate il Catechismo, c'è scritto nella introduzione del volume, firmata da Benedetto XVI. Questo è il mio vivo desiderio. Il libro è frutto di un'equipe di teologi, esperti di catechesi e giovani ed è il sussidio ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù 2011. È realizzato sotto la responsabilità della Conferenza Episcopale Austriaca. Il Cardinale Angelo Scola ha supervisionato le edizione italiana. Nel presentare il libro alla stampa, il cardinale Christoph Schönborn ha anche spiegato che qualche piccolo errore nella traduzione è un fatto assolutamente normale che verrà corretto nelle prossime edizioni. Interessante invece è sapere che ci sarà anche una applicazione per i telefonini dedicata proprio, fatta proprio da UCAT, quindi dal 1 maggio l'invito è andarla a ricercare. E veniamo alla settimana appena trascorsa, partendo dall'Angelus Domenicale. Il Papa ha ricordato le letture bibliche della domenica, la quinta di Quaresima, e parlano tutte della resurrezione. Ce ne parla Amedeo Lomonaco.
Benedetto XVI, a sole 2 settimane dalla Pasqua, si sofferma sul significato cristiano della morte, che rappresenta per noi come un muro che ci impedisce di vedere oltre. Eppure il nostro cuore, afferma il Pontefice, si protende al di là di questo muro, e anche se non possiamo conoscere quello che esso nasconde, tuttavia lo pensiamo, lo immaginiamo, esprimendo con simboli il nostro desiderio d'eternità. Riferendosi al Vangelo di oggi, della risurrezione di Lazzaro, il Santo Padre ricorda che l'idea di una risurrezione personale compare solo alla fine dell'Antico Testamento e che al tempo di Gesù non era accolta da tutti i giudei.
Del resto, anche tra i cristiani, la fede nella risurrezione e nella vita eterna si accompagna non raramente a tanti dubbi, a tanta confusione, perché si tratta pur sempre di una realtà che oltrepassa i limiti della nostra ragione e richiede un atto di fede.
Di fronte a tanti dubbi e limiti c'è una vera novità, aggiunge il Papa, che irrompe e supera ogni barriera.
Cristo abbatte il muro della morte In lui abita tutta la pienezza di Dio che è vita, vita eterna. Per questo la morte non ha avuto potere su di lui. E la risurrezione di Lazzaro è segno del suo pieno dominio sulla morte fisica che davanti a Dio è come un sonno.
Ma c'è un'altra morte, spiega il pontefice, che è costata a Cristo la più dura lotta, addirittura a prezzo della croce.
È la morte spirituale, il peccato, che minaccia di rovinare l'esistenza di ogni uomo. Per vincere questa morte, Cristo è morto e la sua risurrezione non è il ritorno alla vita precedente, ma l'apertura di una realtà nuova, una nuova terra, finalmente ricongiunta con il cielo di Dio.
Dopo l'Angelus, il Papa ha rivolto un saluto agli operai del polo minerario sardo di Portovesme e ha ricordato il primo anniversario della catastrofe aerea nei pressi di Smolensk in Russia, costata la vita al presidente Kaczynski e ad altre personalità della Polonia. Cristo, la nostra vita e risurrezione, ha detto il Santo Padre rivolgendosi ai pellegrini polacchi, li accolga nella sua gloria e vi conforti in questa dolorosa esperienza.
La Chiesa non può contare sulla società per una comprensione del matrimonio in senso cristiano. Questo lo ha detto Benedetto XVI ai vescovi della Chiesa Siro-Malabarese che hanno compiuto la loro visita ad Limina e al termine dell'incontro il Papa ha rivolto loro un discorso toccando i temi della vocazione ministeriale all'Episcopato e la formazione permanente dei religiosi, ma soprattutto parlando di famiglia e matrimonio. Alessandro De Carolis.
Pensare al matrimonio come a un vincolo duraturo, stabile, aperto alla procreazione dei figli, oggi è socialmente e mediaticamente scorretto, perché la famiglia è divenuta friabile, come i valori di tanti che la mettono in piedi, e i figli sono più pretesi come un diritto che desiderati come un dono. È dall'acuta percezione di questo stato di cose che nasce la considerazione che Benedetto XVI fa ad un certo punto del suo discorso ai vescovi dell'India di tradizione siro-malabarese. Purtroppo la Chiesa non può più contare sul sostegno della società in generale per promuovere la comprensione cristiana del matrimonio come unione stabile e indissolubile, ordinata alla procreazione e alla santificazione degli sposi. Ciò detto, il Papa ribadisce uno ad uno quei principi oggi messi fuori gioco dai relativismi. Il vostro sostegno, cari fratelli vescovi, e quello dei vostri sacerdoti e delle comunità all'educazione sana e integrale dei giovani nelle vie della castità e della responsabilità non solo permetterà loro di abbracciare la vera natura del matrimonio, ma andrà anche a vantaggio della cultura indiana nel suo complesso.
È oramai di moda avere amnesie e negare le evidenze storiche e negare le radici cristiane all'Europa sarebbe un po' come negare l'ossigeno ad un uomo. Questo è in sintesi il senso del discorso che Benedetto XVI ha rivolto al nuovo ambasciatore di Croazia, Filip Vucak, ricevuto in Vaticano per la presentazione delle lettere credenziali. Il Papa naturalmente ha parlato anche della prossima visita in terra croata a giugno. Alessandro Gisotti.
Cosa può dare la Croazia all'Europa di oggi, nel momento in cui a 20 anni dalla sua indipendenza il paese accelera il passo verso l'integrazione nell'Unione Europea, il Papa incoraggia i croati a non rinunciare alla loro cultura e alla propria vita religiosa. Entrando nell'Unione Europea, prosegue, il vostro paese non aderirà solamente ad un sistema economico e giuridico con i suoi vantaggi e limiti, al contempo potrà portare un contributo proprio. Il Papa invita dunque la Croazia a non avere paura di rivendicare con determinazione il rispetto della propria storia, della sua identità religiosa e culturale, e critica quelle voci che contestano con stupefacente regolarità la realtà delle radici religiose europee. È di moda ormai constata avere amnesie e negare le evidenze storiche ed aggiunge affermare che l'Europa non ha delle radici cristiane equivale a pretendere che un uomo possa vivere senza ossigeno e nutrimento. Il Papa si dice certo che la Croazia saprà difendere la propria identità con convinzione e orgoglio, evitando i nuovi ostacoli che si presenteranno e che sotto il pretesto di una libertà religiosa mal compresa sono contrari al diritto naturale, alla famiglia e alla morale.
La pietà popolare come grande patrimonio della Chiesa, perché permette alle persone di esprimere in modo genuino la propria fede. Benedetto XVI lo ha ricordato ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Commissione per l'America Latina ricevuti in Vaticano. Il Papa ha anche messo in guardia però dalle possibili derive che possono contaminare le espressioni di religiosità popolare. Alessandro De Carolis.
Davanti agli esperti della Pontificia Commissione per l'America Latina riuniti in questi giorni per discutere su quale impatto eserciti la pietà popolare nel processo di evangelizzazione del continente, il Papa ha ricordato che le manifestazioni che ne derivano non possono essere considerate come qualcosa di secondario della vita cristiana. Del resto, ha ammesso il Papa, non si può negare l'esistenza di alcune forme deviate di religiosità popolare che creano confusione e possono favorire una pratica religiosa puramente esterna e svincolata da una fede ben radicata e interiormente viva.
La pietà popolare può derivare ansia lo irrazionale.
Certo, ha riconosciuto, la pietà popolare tende all'irrazionalità, talvolta forse anche all'esteriorità. Attraverso di essa, ha sostenuto il Papa, la fede è entrata nel cuore degli uomini, è diventata parte dei loro sentimenti, delle loro abitudini, del loro comune sentire e vivere. Perciò, ha concluso, la pietà popolare è un grande patrimonio della Chiesa, certamente deve essere sempre purificata, riferita al centro, ma merita il nostro amore ed essa rende noi stessi in modo pienamente reale popolo di Dio.
Ci sentiremo pienamente e nel popolo di Dio.
La memoria del Beato Giovanni Paolo II verrà celebrata ogni anno il 22 ottobre, giorno dell'inizio del suo ministero petrino. Lo ha stabilito con un decreto la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, in vista della beatificazione di Papa Wojtyła, presieduta da Benedetto XVI il prossimo 1 maggio in Piazza San Pietro. La memoria del Beato sarà celebrata nel calendario proprio della Diocesi di Roma e delle Diocesi della Polonia. Quanto agli altri calendari propri, la richiesta di iscrizione della memoria facoltativa potrà essere presentata alla congregazione dalle conferenze episcopali per i loro territori, dal vescovo diocesano, dal superiore generale per le famiglie religiose. Si stabilisce anche che nell'anno successivo alla beatificazione sia possibile celebrare una santa messa di ringraziamento su iniziativa del vescovo diocesano. La memoria del 22 ottobre ricorda dunque la messa d'inizio di pontificato di Carlo Wojtyła. E intanto è pronto il programma della visita di Benedetto XVI in Germania, che si svolgerà dal 22 al 25 settembre. In attesa della pubblicazione ufficiale del programma da parte della sala stampa della Santa Sede, i vescovi tedeschi hanno anticipato a grandi linee gli eventi. L'accento della visita sarà ecumenico. L'arrivo del Papa è previsto a Berlino alle 10:30 di giovedì 22 settembre. E dopo le visite ufficiali sarà tempo della prima delle tre messe papali, in questo caso celebrata davanti al castello di Charlottenburg. Il giorno successivo il Papa si sposterà a Erfurt e poi successivamente a Friburgo. Tra le varie visite previste anche l'incontro con i rappresentanti del Consiglio degli Ebrei e dell'Islam. Termina così per oggi il nostro appuntamento. Grazie, a risentirci mercoledì.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.